Ciao cari amici della Tecnopillola, io sono Alex Arcuglia e questa è Tecnopills, una trasmissione del network Runtime Radio, e questa è una puntata che va sicuramente, se tutto va bene, in onda il 6 giugno 2022. Sigla.
Runtime Radio presenta Tecnopills, il flusso di coscienza digitale per colpa di... Ma no, dai, stavolta diciamolo per bene, per merito di Alex Arcuglia. Tecnopills è una trasmissione del network Runtime Radio, la Radio Geek. Ci trovate su runtimeradio.it e sull'app, e se non ci cercate, se non ci volete bene, siete dei malandrini.
Allora, se tutto va come sta andando, come spero che stia andando, altrimenti non starete ascoltando questa puntata. Questa puntata esce la mattina di lunedì 6 giugno 2022 ed è importante perché... È importante perché... Questo pomeriggio, alle ore 19, ora italiana, parte la conferenza annuale degli sviluppatori Apple, la WWDC, Worldwide Developer Conference, che come ogni anno io con i keynoters, ovvero sia il sottoscritto Davide Gatti, Filippo Strozzi e Roberto Marin, in ordine assolutamente a caso, la commenteremo in diretta streaming video sul canale sui vari canali streaming video di Runtime. Ora, siccome non ho ancora fatto neanche mezza prova, vi darò il link durante la giornata o direttamente nelle note di questo episodio, nel caso in cui riesca a fare le prove prima di montare questa puntata, per cui va bene così. Insomma, sappiate che c'è questa diretta e saremo tutti ben connessi, e io mi auguro che ci sia anche Simone Pizzi, almeno all'inizio, per darci là, per darci una mano sullo streaming e per dare il suo punto di vista, che è assolutamente quello di un anti-fanboy, anzi una persona che odia i fanboy Apple, per cui sarà molto interessante farci una bella litigata in diretta. Allora, prima di dirvi cosa penso, anzi no, prima di dirvi un cavolo, perché sono qui per dirvi cosa penso che succederà. Posto che quest'anno non sono particolarmente entusiasta di ascoltare questa conferenza, sono però sono abbastanza curioso, perché il simbolo della conferenza è in controluce il simbolo di Swift. Per cui molto probabilmente si parlerà abbastanza di questo linguaggio di programmazione, e diciamo che la conferenza sarà abbastanza pesata sugli sviluppatori, almeno mi auguro. Il che significa che invece di parlare di due ore di cazzate tipo iMessage, cioè i messaggi, FaceTime, cose che noi in Italia non ce ne frega un cavolo, magari faremo un'ora e 50 di queste cavolate, 10 minuti in cui si parlerà di cose interessanti. Per cui io sono già piuttosto contento. Ho il timore, veramente il timore, che arriverà anche il device VR o AR, non so, diciamo, questa roba in realtà virtuale, con il sistema operativo Reality OS. Sinceramente sono in parte entusiasta, perché è una cosa nuova, in parte scettico, perché sono 20 anni, 30 anni, sono 50 anni che proviamo a fare la realtà virtuale e ancora non si è riuscito a fare niente. Sì, forse Oculus qualcosina ha fatto, sì certo ci sono dei giochi di differenti, eccetera eccetera eccetera, però è sempre comunque una di quelle cose invalidanti, ecco, nel senso una di quelle cose che è fisicamente pesante da tenere addosso e da gestire, per cui boh, non so, magari ci sarà riusciti, ma ne dubito fortemente. Ma è anche vero che loro sono riusciti in alcuni mercati dove tutti gli altri prima ci hanno provato ma non ci sono riusciti. Il più rilevante, nonostante tutto, è quello degli smartwatch, perché nonostante io odi avere cose ai polsi e nonostante io pensi che gli smartwatch sono comunque una percentuale di mercato relativamente piccola, comunque un sacco di gente li usa essenzialmente per due cose: per fare sport, per tenere traccia di cose sportive, e per le notifiche. Poi vabbè, non è possibile pensare di avere altro tipo di applicazione probabilmente su questo tipo di device, però chi se ne frega. Per cui magari sulla parte occhialosa riescono dove non è riuscita Google 10 anni prima, perché non erano i tempi, perché non erano i costi, anche se sappiamo benissimo che i costi di Apple sono sempre i costi di Apple, ovvero sia molto 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 elevati. Dal punto di vista hardware mi aspetto qualcosa. Non so che cosa aspettarmi, non credo che presenteranno un Mac Pro, non credo che presenteranno un chip M2, ma non lo escludo, anche perché poi questo M2 sarà comunque un M1 più, perché insomma non sono riusciti a stravolgere il processo produttivo, sarà ancora un coso a 5 nanometri, non che cambia molto per certi versi, però diciamo che l'M2 sappiamo già che non sarà una rivoluzione quanto lo è stato l'M1 rispetto a Intel, per cui va bene anche così. E queste sono un pochettino le mie aspettative. E adesso vi lascio alle aspettative di Davide Gatti.
Ciao a tutti, sono Davide Gatti, uno dei quattro dei keynoters che parteciperà al prossimo keynote di Apple, e sarò uno di quelli che probabilmente ne parlerà molto male. Tutti i rumors che ci sono in giro sono relativi a cose del quale io sono poco interessato e soprattutto credo anche poco realistici. L'unica cosa alla quale darei il minimo cenno favorevole è l'introduzione, finalmente, secondo me, dell'attesissimo iMac 27 pollici con Apple Silicon. È un modello che ancora manca ed è il modello che io in qualche modo osserverei. Sarebbe l'unica cosa alla quale sarei in qualche modo interessato. Non mi dispiacciono i Mac Studio, però la lineup sarebbe abbastanza completa. Certo, manca il Mac Pro e difatti i rumors dicono di un Mac Pro con M2, che ritengo comunque sempre un pochino improbabile, anche perché per Apple il Pro non è il prodotto sul quale stanno facendo chissà quale tipo di investimenti, e oggi sarebbe veramente un grosso investimento per un prodotto che avrebbe un piccolo parco utenti, a mio avviso. Detto questo, quando e se riusciranno a completare la lineup, quantomeno con l'iMac 27 e con un probabile o ipotetico Mac Pro, che travedo come un Mac Studio ingrandito, perché il Mac Studio è una via di mezzo tra il Mac Pro e qualsiasi altro dispositivo di Apple, diciamo, è molto più vicino al Mac Pro di quanto lo siano gli altri prodotti. Per cui perché non portare avanti questo tipo di tecnologia all'interno di un contenitore che potrebbe essere sorprendentemente piccolo, pur avendo una grossa potenza al suo interno? Tutto questo bel meccanismo procurerebbe ad Apple finalmente una data di scadenza per il supporto Intel al sistema operativo macOS, perché finché ci sono ancora in vendita prodotti con Intel non potranno mai abbandonare. Nel momento in cui non ci sono più, scatta il time out. Ed è questo il momento che, secondo me, dobbiamo tenere d'occhio. Altri prodotti che potrebbero presentare, a parte tutto l'aggiornamento delle varie suite software, che siano macOS, iPadOS, iOS, WatchOS, tutti gli iOS del mondo, diciamo che sono scarsamente interessato, perché comunque io personalmente, per l'utilizzo che ne faccio sia sul mobile e sia sul fisso, direi che negli ultimi 5 anni non ho alcun tipo di variazione che mi abbia dato qualche plus in più rispetto a come lo usavo in precedenza, quindi non è quello a cui sto puntando. Sul telefono ho ancora iOS 14, vedete voi quanto mi possa interessare un iOS 16 quando non ho neanche visto la iOS 15. L'ultimo rumors, probabilmente quello che per me è l'assolutamente inutile di Apple, la mossa che proprio non ha nessun senso, soprattutto per Apple. Già prodotti di quel genere, parliamo del visore per realtà aumentata o per realtà virtuale, chiamatela un po' come volete, il mercato è già fondamentalmente saturo di prodotti anche low cost. Apple si presenterà sul mercato con un prodotto costosissimo, si parla di $3,000, per una feature che fondamentalmente non serve a nessuno, non ha nessuno scopo. Andare in giro con quegli occhiali per vedere la realtà aumentata non è fattibile, nessuno lo farebbe, e quindi rimane un utilizzo domestico. L'utilizzo domestico la vedo solo proprio in parte minimale utile per il gaming, e che però ovviamente sull'ecosistema Apple non sussiste, e quindi non avrebbe ancora una volta nessuno scopo. Rimane solo l'uso professionale per, che ne so, gli architetti o comunque chi deve far vedere degli ambienti simulati per appunto proporre delle soluzioni a chi deve acquistare dei mobili o vedere l'allestimento di un edificio o di una ristrutturazione di un edificio, come potrà essere, e questo sicuramente potrebbe essere uno dei punti interessanti, che però ritengo abbastanza poco utilizzabile, poco pratico, costosissimo, e per cui non, cioè voglio dire, costa quasi meno fare l'intervento che comprare quegli occhiali, a dire la verità. Detto così un po' scherzosamente, no, ma non ha senso proprio, dai, veramente è ridicolo. È un prodotto che non so perché tutti attendono, e quando uscirà non lo comprerà nessuno, perché $3,000 davvero non ha senso, ripeto, per me è un prodotto che può anche esistere ma è come se non esistesse, quindi che ci sia o non ci sia non fa alcuna differenza e soprattutto secondo me sarà un grosso flop di quelli colossali. Detto questo, non mi aspetto quindi nulla di positivo se non una vaga speranza di vedere questo iMac 27 pollici ma anche con prestazioni non esorbitanti, magari solamente il fratello maggiore del già disponibile iMac 24 con Apple Silicon, semplicemente per completare appunto la lineup ancora mancante. Per cui ci vediamo tutti assieme a questo chinotto per commentare negativamente quello che vedremo. Io mi metterò in tenuta da combattimento e vedremo un po' quali sono queste grandi novità di mamma Apple. Ciao ancora e ci vedremo molto presto.
Infine vi faccio un annunzio che probabilmente, se avete visto le The Morning Rant negli ultimi giorni, sapete che è successo. Mi sono comprato un computer, ho fatto la follia, veramente la follia, e ho comprato un computer molto costoso, perché i computer Apple sono molto costosi. Ho comprato un MacBook Pro da 16 pollici con chip M1 Pro, non ho preso il Max, con 1 TB di SSD, e ce l'ho da martedì sera ho fatto l'unboxing e ho iniziato a installare le cose. Io non faccio mai la migrazione, faccio sempre una clean install, e in più ho sentito dire, e anche per esperienza diretta da parte di Apple, che un mio amico ha fatto una migrazione da un vecchio MacBook Pro a un portatile M1 e ha avuto dei grandissimi cazzi. Questi di Apple gli hanno detto: sai che c'è la migrazione sugli M1, non farla, fai l'installazione clean. E io comunque invece faccio sempre installazione clean, perché riempie i miei computer di tanta merda e per cui preferisco arrivare vergine e iniziare pian piano, il che significa che per un mese circa mi mancherà qualcosa. Adesso sto lavorando su Text Expander, su Lightroom, insomma un po' di robe da tirare dentro, fare la versione inglese di After Effects perché si vuole installare in italiano, insomma va di cazzate. E vorrei darvi alcune piccole impressioni di pochissimi giorni di utilizzo, un paio essenzialmente, anzi uno e mezzo, perché comunque ieri era il 2 giugno, sono rimasto a casa, non ho combinato quasi niente, oggi è il 3, non ho combinato quasi niente, e vi dico alcune impressioni che ho avuto su questo oggetto. Allora, la prima impressione è di un oggetto massiccio. Il fatto di avere lo spessore un po' più spesso ai bordi, poi in realtà è alto uguale, però un po' più spesso ai bordi, lo rende molto, sembra più massiccio, diciamo che sembra meno un oggetto di design e sembra più un coso che devi per lavorarci, cioè diciamo dal punto di vista del design da fuori, da chiuso, è un passo indietro. A nota, ho preso la versione silver, cioè l'argento e non la space gray, perché questo c'era e l'ho pagato anche relativamente poco, per cui va bene così. Aperto, devo dire che il display mi ha fatto più impressione all'App Store fisicamente a Torino, quando l'ho visto con Roberto Marin, però fino adesso non mi sta dando, cioè mi piace e funziona. Lo scrolling fluido è assurdo, e il fatto di avere il promotion mi fa un effetto strano, forse perché sono anziano, mi sembra di vedere le cose col motion blur, cioè quando ho fatto lo scrolling veloce con Safari mi è sembrato di vedere motion blur e non soltanto tanti fotogrammi. Diciamo che sta diventando qualcosa che la digitalizzazione, la discretizzazione è talmente fitta che abbiamo lo stesso effetto che si ha con After Effects quando si simula con il multisampling. Vabbè, questa è una cosa veramente mia. Allora, ovviamente è una macchina nuova, appena utilizzata, cioè nuova, non c'è praticamente niente, non c'ha processi demoni, è molto molto rispondente, molto snappier, cioè va veloce, non rompe le palle, è veramente veramente quello che uno si aspetta da una macchina nuova. Non ho mai sentito le ventole, mai, e la temperatura è essenzialmente temperatura ambiente, anche se gli si fa fare cose abbastanza cattive, non è congelato, non è freddo, ma mi sembra molto temperatura ambiente, per cui cioè per adesso è una cosa fighissima. Il fatto che non ha le ventole, proprio non le ho mai sentite, magari ci sono ma proprio non le ho mai sentite, è un'altra cosa veramente figa. Il fatto che lo schermo si accenda nel momento stesso in cui tu ti apri il cofano, diciamo, cioè nel senso sembra come se fosse sempre acceso è figa sta roba qui. Non ho ancora provato ad attaccarlo a un, no, l'ho già provato ad attaccare un display aggiuntivo e boh, va bene, nel senso non ho ancora avuto, non ho ancora messa sotto pressione. L'ho messa sotto pressione con Final Cut, ma con un plugin che secondo me non è ancora ben ottimizzato, per cui il tempo di esportazione mi è sembrato in linea con quello che è sempre stato il tempo di esportazione di questa classe di macchine. Forse qualcosina di meno, ma niente di più. Dovrei veramente lavorarci assiduamente con Final Cut, cosa che non ho ancora fatto. Stessa cosa dicasi di After Effects, ho renderizzato dei singoli fotogrammi, ma non delle vere e proprie animazioni, anche perché non ho ancora fatto la migrazione dei plugin e degli script, che è una cosa lunghissima, faticosa e dolorosa, ma perché devo mettermi lì veramente con i due computer, uno di fianco all'altro, e trasferirli, eccetera, eccetera. Insomma, una cosa che non ho ancora fatto e farò nelle prossime ore o domani probabilmente. Però ho provato a compilare applicazioni le mie applicazioni, cioè compilare le mie cose, e lì ho visto qualcosa di allucinante. Questa macchina compila nell'ordine di grandezza di 10 volte più velocemente. Non sto scherzando, cioè quello che adesso per me fare un test di interfaccia è mela R, cioè Command R, e quasi immediatamente sta roba viene fuori. Cioè è una cosa che mi sta cambiando il modo di procedere, perché adesso, cioè, nel senso, per me provare è proprio provare, e posso fare 50 prove prima di, invece di farne 5. È una cosa veramente figa. Non sono emozionato, sono piacevolmente impressionato. Non è di quelle cose che mi dici ah che figata, che bello, cioè di questa macchina non voglio affezionarmi a questa macchina, perché voglio rivenderla entro 2 anni dall'acquisto. Però effettivamente per gli sviluppatori è una bomba, veramente. Già l'M1 era intrigante, questo è veramente una iena bastarda, per cui figa. È interessante questa cosa qua, che io ho preso questa macchina effettivamente per darmi una forte mano nel mio lavoro di videomaker, nel mio terzo lavoro e anche nel mio primo lavoro, e invece mi si sta rivelando una cosa quasi impressionante e quasi imbarazzante nei confronti di Intel per la compilazione. Però vabbè, adesso come adesso, per adesso va bene così, cioè nel senso non l'ho ancora messa alla frusta. Ultima cosa, l'ho caricato una volta sola da quando ce l'ho, e tiene la batteria in maniera veramente allucinante. Cioè se tu non gli fai fare niente, il processore ti dice, magari stai browsando internet, cose del genere, ma sì, hai ancora 14 ore di autonomia. Che dici, beh, what? L'ho caricato il primo giugno in ufficio, e ho passato tutto ieri, tutto il 2 giugno e fino adesso, dove ci ho lavorato un po' di ore, ho guardato un po' di cose, ci ho anche compilato senza attaccarlo all'alimentazione, e mamma mia, cioè tantissima roba. So che non dovrei fare una puntata, anzi due puntate messe insieme, cioè la puntata di recensione e la puntata di cosa mi aspetto, cosa ci aspettiamo dalla WWDC. La realtà è che avevo poco da dire, per cui ho aggiunto anche questa cosa qui. Ultima cosa prima di andarmene, ovviamente vi darò una recensione un po' più sensata quando l'avrò usato per una settimana almeno sul lavoro vero. L'ultima cosa su cui voglio riflettere è The Morning Grant, che ho deciso che dopo dopo queste settimane di pubblicazione parallela sul canale Twitch e sul canale YouTube di Runtime e qui sul podcast, ho deciso che la qualità audio è troppo bassa per essere utilizzata. In video mi funziona, in audio soltanto no, per cui siete invitati a guardarvelo per sentire le cose. Volevo mettervi per forza le puntate che ho registrato a proposito di Subtitle Extractor, perché è un'applicazione che ho scritto veramente in 4 giorni, ma veramente in 4 giorni, ed è già sullo store in vendita, ovviamente una early access, però funzionare funziona. E ho un beta tester vero, che è quello che essenzialmente mi ha detto che ne aveva bisogno, che mi darà delle indicazioni forti su quest'app, ma come ho detto sarà un'applicazione che io svilupperò veramente MVP, Minimal Viable Product, perché non mi interessa, sarà un'applicazione che sarà comunque in perdita, tanto vale che la faccia, mi serve a me, serve a lui, probabilmente servirà a qualcun altro, e per il resto va bene così. Direi che per la puntata di oggi ho detto tutto, e anche Davide Gatti ha detto tutto, basta. Vi do appuntamento allora questa sera alle 18.45 sui vari canali di streaming di Runtime, Twitch ovviamente e YouTube, trovate il link nelle note di questo episodio, e mi auguro anche di avere quell'energia per guardare insieme a voi, fare magari anche un minimo di streaming, almeno per la prima mezz'ora, del Platform State of the Union, che è invece la seconda conferenza, il vero keynote degli sviluppatori, cioè quello non pensato per la stampa generalista ma proprio per chi programma, che sarà la cosa più sicuramente più interessante. Basta, ho detto tutto, Se avete dei feedback sarei molto lieto di ascoltarli. Andate sul canale Telegram, telegram.me/technopilsriot, per far due chiacchiere. Altrimenti, ragazzi, amici come prima, state pure in silenzio e chi si è visto si è visto. Ciaone.
Avete ascoltato Technopils, il flusso di coscienza digitale di Alex Raccuglia. Se vi piace quello che facciamo, o anche se non vi piace, trovate il modo di contattarci su runtimeradio.it e salutarci per bene. E se ci date delle stelline, noi saremo sempre molto contenti e soddisfatti di voi, ma soprattutto di noi stessi.
This has been done with Power Recorder. This podcast is edited with producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.